Per prima cosa, buonasera, grazie dell'invito. Io mi chiamo Don Pietro, sono di Como, sono responsabile della pastorale giovanile della diocesi. E grazie a voi per questo tempo di preghiera, condividiamo di ascolto. Siamo partiti questa sera dal Salmo numero 1, che è il più bello. Poi me lo avete anche cantato, quindi questa cosa già mi rallega ancora il cuore, per di più. È un testo magari in realtà non molto conosciuto, ma è fondamentale perché è il numero 1 e perché rappresenta un po' il portone d'ingresso per il libro dei Salmi. Si entra in sintonia con i Salmi a partire dal portone, la porta, dal Salmo numero 1. E questo primo Salmo può essere un po' la chiave di lettura di tutti gli altri 150. Allora, cosa farò io adesso? Ve lo spiego così siete più tranquilli. Farò una piccola introduzione sul libro dei Salmi, divisa un po' in due parti. Poi provo a commentare il Salmo 1 e qualche indicazione finale. Non voglio essere lungo, poi preghiamo. Va bene? Siamo tutti d'accordo? Ok. Allora, mi metto il Salmo 1 a porta d'ingresso per il libro dei Salmi. Il libro dei Salmi è un libro molto importante. Pensate che nel canone ebraico, nell'ordine dei libri della Bibbia ebraica, il libro dei Salmi è il primo libro di quella parte che si chiama libri sapienziali. È il primo libro sapienziale, quello dei Salmi. Nella nostra Bibbia, quella che avete a casa, vedete che prima è spuntato Giobbe, ma in realtà prima c'erano i Salmi. Quindi è il primo libro sapienziale. E i libri sapienziali sono fatti apposta perché uno, leggendoli, possa diventare sapiente. Ecco, se volete diventare sapienti, dovete leggere i libri sapienziali. Ma cos'è la sapienza? Come si fa a diventare sapienti? E perché il libro dei Salmi è il primo libro della sapienza? Provo a rispondere con le parole del Vangelo di Matteo. Qui a un certo punto Gesù dice: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelare. Perché sono partito da qui? Perché qui Gesù parla di sapienti e di dotti, ai quali però a loro non è concesso di vedere Dio e di conoscere i misteri del suo regno. Perché questo? Perché Dio preferisce i piccoli, preferisce i semplici. Di per sé dovrebbero essere i dotti a conoscere, uno che è dotto, uno che sa, che conosce. Invece nella scrittura non è così. Anzi, è proprio il contrario. Perché questo? Come si fa a conoscere? Il Vangelo ce lo dice: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Allora qui Gesù sembra introdurre un nuovo tipo di conoscenza che è valido sempre, anche oggi. Anche noi questa sera che siamo qui possiamo entrare, se lo volete, in questo nuovo tipo e modo di conoscere, di diventare sapienti. Perché vedete, noi siamo abituati a pensare che uno conosca le cose, diventi saggio, secondo questo schema, dove c'è un soggetto che conosce un oggetto. Uno lo studia, lo esamina con la testa, l'ha capito, allora lo conosce. Gesù invece ci dona un altro tipo di conoscenza, cioè si conosce soltanto in una relazione. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, o il Padre se non il Figlio. Si conoscono perché tra loro c'è una relazione. Cioè io posso star qui a parlare del Padre, della figura del Padre nel mondo, ma se vedo che parlo di mio Padre, di mio papà, e lo conosco perché sono suo figlio, perché tra me e lui c'è una relazione. Allora è solo entrando in questa relazione che io potrò conoscere Dio, se mi riconosco suo figlio. solo a partire da una relazione, che per noi cristiani il nome della relazione è Spirito Santo, cioè solo nello Spirito io posso conoscere il Padre e il Figlio. Ecco perché ai sapienti e ai dotti, a quelli che pensano di sapere, non sarà dato niente, non gli sarà permesso di conoscere un bel nulla, perché soltanto i piccoli e i semplici accettano la sfida di entrare in una relazione, in una vera relazione con Dio, e quindi si aprono anche alla sua rivelazione, al suo conoscersi. Questo, vedete, vale anche per noi questa sera. Conoscerà tra noi qui presenti solo chi avrà il coraggio di entrare in una relazione, chi accetterà il rischio di questa relazione, chi accetterà in fondo la sfida di farsi guardare dal Signore e lasciarsi guardare da Dio, chi regge lo sguardo, chi si lascia fissare negli occhi. Allora potremmo riassumere il primo punto dicendo questo: che è solo l'amore che conosce, e conosce soltanto chi sceglie di amare. Allora la conoscenza non è qualcosa di astratto, di intellettuale, ma è entrare in una relazione. Bello questo, no? Perché ti conosco, perché ti amo. Noi amiamo solo ciò che conosciamo davvero. Perciò se ho una relazione io posso conoscere, perché posso amare. Fin qua ci siamo, primo passaggio. Andiamo avanti, un pezzettino. Secondo. Ok, devo entrare nella relazione con Dio, ma come si entra? Con quale stile? Con quale modalità? Salmo 111 dice così: principio della sapienza è il timore. Allora, la porta d'ingresso per la relazione con Dio, ma in realtà con ogni persona, perché Dio è persona, è il timore. E cos'è il timore? Qualche giovanotto qui presente lo sapeva. È quel fremito, il timore, è quel fremito che accompagna ogni vero amore. Quando tu sei innamorato, quando tu ami, è un po' di timore ce l'hai. Nelle esperienze del fidanzamento si prova questo timore, no? Che non ha nulla a che vedere con la paura o con la fifa, ma il timore è quel movimento che ci accosta all'altro, che ci fa avvicinare all'altro, conoscendo anche un po' i rischi e i pericoli di questa relazione, perché se tu ti esponi con l'altro, dei fidanzati, no? Che sono lì che si parlano e poi uno si propone, no? Si fa avanti, paura un pochettino, no? Un po' di timore ce l'hai. Ne conosci i rischi, perché sai che da quel momento tu, la tua vita è sconvolta, non torna più indietro. Sapendo che tu, quando tu ti dichiari, poi lo segui lo stesso, la relazione è compromessa, ti sei sporcato le mani ormai, ti sei dichiarato. Allora il timore ha a che fare con l'amore. L'amore. Cosa può fare l'uomo davanti a un Dio che si rivela? Può temerlo. Può cioè accogliere quella voce, quelle parole che vengono da lui e sentirsi chiamato ad entrare in una relazione con lui. Allora Dio questa sera, e lo farà in tutto il libro dei Salmi, ti sta proponendo di legarsi con lui. Questo ti chiede: vuoi legare a me? Solo così tu diventi sapiente, diventi un uomo, una donna saggia nella vita. Ecco, allora avete capito perché il libro dei Salmi sono l'accesso ai libri sapienziali, perché ti chiedono di entrare nella relazione col Signore, con Lui. E che cosa sono i Salmi? Sono un libro di preghiere, a dire il vero non tutti, stasera lo vedremo, che danno all'uomo le parole per rivolgersi a Dio. Se tutti gli altri libri della Bibbia sono parola di Dio rivolta all'uomo, perché narrano proprio come Dio si rivela all'uomo e si comunica a lui, questo libro è particolare, diverso dagli altri, perché rappresenta la risposta che l'uomo può dare a Dio. Allora nel libro dei Salmi noi troviamo le parole che l'uomo può rivolgere a Dio, o meglio, ancora più in profondità, le parole che Dio ha dato all'uomo perché l'uomo possa rivolgersi a lui, come una madre che insegna al suo bambino a parlare e gli dà le parole per rivolgersi a lei. Su questo poi ci torneremo. Allora capite che nel libro dei Salmi Dio ci dona le parole per temerlo, per pregarlo, quindi per amarlo, e per ci dà anche la forza per accogliere quella relazione che lui ci dona, ci propone. Così possiamo cominciare a rispondere a una chiamata con le nostre parole. Capite che questo inizia a diventare un dialogo. Lui ci dona le parole e tu cominci a rispondere. È una relazione questa. Allora entriamo nel Salmo 1, abbiamo appena proclamato. Dicevamo che è la chiave di accesso al libro dei Salmi. I Salmi sono come avuto una poesia. I Salmi sono nati come un canto, non come un testo scritto. Sono da cantare, se infatti avete cantato all'inizio. E capite che la poesia è un genere letterario che è fatto un po' a suo modo. Non puoi presentarti con le tue categorie davanti alla poesia dicendo: ma cosa vuol dire? Cosa mi dice? Cosa devo fare? Perché se fai così con una poesia, tu la aggredisci, no? Non puoi essere così aggressivo con la parola di Dio, perché sennò la parola si chiude come un riccio e non ti dona più niente. Allora bisogna entrare nei Salmi secondo le sue regole, le loro regole, come appunto anche nel fidanzamento, no? Non puoi aggredire una persona, sennò si ritrae, non si consegna più a te. Ciao, si inizia così, non è che puoi dire: ah, come ti chiami, dove sei, dove abiti, chi sono i tuoi genitori, stasera usciamo? Uno dice: ma aspetta, si fa così, no? Così con la parola si entra in punta di piedi. Proviamo a guardare questo testo allora. Cominciamo da uno sguardo un po' dall'alto, come una ricognizione che facciamo con un elicottero dall'alto. Diamo un'occhiata all'inizio e alla fine, perché il testo potete aiutarvi. Il Salmo comincia con una parola, il Salmo, tutto il libro comincia con questa parola, beato, cioè felice, contento. Inizia bene questo libro. E alla fine del Salmo invece trova la parola perdersi, andare in rovina. Ma com'è possibile questo? Un uomo beato, felice, che poi va in rovina. Capiamo che questi sono gli estremi di una fune, che sono in tensione. C'è un gioco di opposizione, beato, felice, e alla fine si perderà, andrà in rovina. E in mezzo tra questi due opposti c'è la scelta di una via, di una strada. C'è un cammino dei giusti e un cammino dei malvagi. Allora capiamo che il Salmo 1 è strutturato in due parti, si rispecchiano, no? Due parti, con due personaggi. C'è il giusto e i malvagi. E ci sono due immagini, un albero e la pula. E così due esiti differenti. Il primo, tutto ciò che fa gli riesce bene. L'altro, il secondo, si perde e cammina su un cammino che è senza meta. Abbiamo inquadrato un po' genericamente un po' il Salmo. Guardiamo lo specifico versetto per versetto. Versetto numero 1: beato l'uomo che non è andato nel consiglio dei malvagi e sulla via dei peccatori non si è fermato, e nella sede dei beffardi non si è seduto. Allora vediamo che qui c'è un uomo contrapposto a un gruppo, in un rapporto di uno molti. I malvagi sono molti, vedete, al plurale, e i peccatori sono sempre in tanti, no? fanno combricola fra di loro, si uniscono, stanno lì, fanno le loro cose, sempre la massa, sempre numerosa. Ma si dice che un uomo, invece uno solo, è beato, è felice. È un uomo solo, da solo, che per tre volte non fa una cosa, dice il testo. Non è andato, non si è fermato sulla via, non si è seduto. È un uomo che si è distinto dalla massa, abbiamo ascoltato, che non ha fatto proprio nulla con i peccatori. Non si è coinvolto con il peccato quest'uomo. Provate a pensare come fa uno per raggiungere un posto. Prima piatti, parti, poi percorri una strada e poi giungi a destinazione. C'è una progressione nel cammino, anche nel sangue. Uno va, non ascoltato, è malvagio, va, si ferma, si siede. Questo malvagio è proprio uno che sembra sia stato catturato, no? È andato, un po' a un certo punto si è fermato, poi si è seduto. È un uomo che è stato circuito dal male, avvolto, no? Da un serpente che lo ha fatto progressivamente fermare fino a sedere addirittura. Ecco, l'uomo giusto invece non si è nemmeno messo sulla via dei malvagi per andare nel luogo dove facevano combriccola i malvagi, per farli, dove i cattivi tramavano il male. Fin dall'inizio quest'uomo ha detto no, no, ha troncato ogni rapporto col male da subito. Quindi il versetto 1 ha escluso qualcosa. Quest'uomo non ha fatto quelle cose, ma versetto 2, nell'istruzione, nella legge del Signore è il suo diletto, cioè la sua gioia, la sua istruzione medita giorno e notte. Ecco, dopo la parte distruttiva, quello che quell'uomo non ha fatto, vediamo quello che fa. L'uomo del Salmo 1 ha troncato con i malvagi e medita la legge, l'istruzione del Signore. La medita, bello questo verbo, meditare, no? Vuol dire ci sta sopra, la medita, la mastica, la rumina quasi, rumina questa legge, la bisbiglia, la ripete, continua a ripeterla sottovoce, facendola ritornare sulle labbra, gli fa attraversare le corde vocali, bello questo, no? Ascolta la parola e la dice ad alta voce. Questo è un criterio buono per ascoltare la scrittura, anche quando siete da soli, la Bibbia va detta ad alta voce, bisbigliando almeno, perché si crede col corpo, la parola attraverso il corpo, mai processo mentale, noi a volte la leggiamo nella testa, non va bene, va bisbigliata. Quest'uomo medita la parola, la legge, e la legge a noi ci viene in mente una cosa grande, no? Perché per gli ebrei la legge è il pilastro della rivelazione di Dio. Nella legge è contenuta la presenza di Dio, nella Torah, nei primi cinque libri della Bibbia. L'uomo saggio allora è uno che sta alla presenza di Dio sempre. La legge è la Torah, quest'uomo la rumina sempre, continuamente. Allora la Torah sono i primi cinque libri della Bibbia, ma in realtà anche il Salterio, il libro dei Salmi, è diviso in cinque parti, è una nuova Torah. Il libro dei Salmi è una Torah, allora è una legge. Se nella Torah, nella prima, Dio ha dato a Israele questi libri, questa parola, l'ha consegnata come dono, come regalo, adesso l'uomo risponde con il libro dei Salmi, meditandolo, pregandolo. Israele risponde a Dio pregando i Salmi. È bellissima questa cosa, capite? Dopo il regalo di Dio, l'uomo risponde al regalo, contraccando, no? Entra in una relazione di altri. E questo saggio medita, rumina, bisbiglia giorno e notte. Cosa vuol dire giorno e notte? Ecco perché la scrittura è un libro molto concreto, parla di cose concrete. E qui dice gli opposti, dice giorno e la notte, per dire sempre. Dice le cose più lontane per dire tutto. Se avesse detto dite la parola sempre, sempre, cos'è sempre? Una parola che non è concreta, sempre. Dice giorno e notte, bello, no? La Bibbia è così, è molto concreta. Medita sempre questa parola. Ecco, l'uomo saggio allora sta alla presenza di Dio giorno e notte, tutto il tempo. Andiamo avanti, il versetto 3. Quest'uomo che medita la parola sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo e il suo fogliame non appassirà. Tutto ciò che farà avrà successo. Si introduce la prima immagine. Un uomo che ripete la Torah, che sta alla presenza di Dio, che mastica la parola, è come un albero che dà il frutto a suo tempo. Anche qui un'immagine molto concreta, no? Un albero che dà frutto a suo tempo. Bella questa immagine di un albero che al momento giusto dà il frutto. È rispettoso dei tempi. È un uomo adulto, questo saggio. Come un albero che dà il frutto quando è il momento. Una cultura la nostra in cui abbiamo un po' perso il senso del tempo, no? Abbiamo invertito il giorno e la notte, noi viviamo, si vive di notte. Oppure, pensate, no? Bambini adesso vogliono fare gli adulti, vengono adultizzati da subito, no? Ma è ridicolo un bambino che fa l'adulto, è innaturale, non è lui. Non è nel tempo giusto, fa il bambino, no? Sono bambini. Oppure gli adulti che vogliono fare gli adolescenti, sono ridicoli, fanno ridere, no? Perché sono forse fuori tempo, non sei nel tempo giusto. Ecco, invece l'uomo saggio è come un albero che dà il frutto al suo tempo, al tempo giusto. E perché dà questo frutto? Perché è fissato, ha le radici, dice il salmo, vicino all'acqua. Ha scelto il posto giusto per mettere le sue radici, questo uomo saggio. Quando tu metti le radici nella presenza del Signore, nella Torah, produrrai frutti buoni. Ed è bello pensare che il frutto non è qualcosa di esterno all'albero. Il frutto viene dall'albero, viene dal di dentro dell'albero, dell'uomo. Però l'acqua, l'albero la prende da fuori. L'uomo saggio allora recupera l'acqua da fuori, la fa attraversare dentro, questa parola che l'attraversa, per poi dare il frutto. È un'immagine molto efficace questa. Allora l'albero è un tramite tra l'acqua e il frutto. L'uomo saggio, no? Prende l'acqua, fa passare, assorbe la scrittura, la presenza di Dio, l'assimila e poi dà frutto. E tutto ciò che fa riesce bene. Dà frutti buoni, quelli per la vita. Allora il frutto è tuo, ma non solo. L'origine del frutto è fuori da te. Viene dall'acqua buona, dipende da cosa tu assumi, da quale acqua ti dissegni. Questa era un po' la prima parte dell'uomo saggio. La seconda parte del Salmo, dal versetto 4: non così i malvagi, ma come pura che il vento disperde. Guardiamo l'uomo malvagio, anche qui è associato a un'immagine, quella della cura. Allora, se l'uomo saggio era come un albero in posizione verticale, rivolta verso l'alto, ma che dava anche l'idea di una profondità, ben ancorato, solido, alla terra, il malvagio invece ha una direzione orizzontale. È come pura che il vento disperde, il vento va qua e là, ti porta in giro, ti scombussa. Allora capite che ha un'immagine molto forte e consistente, viene associata a una debolissima. C'è un grande contrasto e sono appunto i due esiti opposti di dove tu hai piantato le radici della tua vita. La pula è il prodotto della trebbiatura del grano, il chicco di grano veniva tenuto e l'imbolgo veniva buttato via e il vento lo portava dove voleva. Questo è il malvagio, è proprio l'opposto dell'albero, l'opposto. Per questo, dice il versetto 5, per questo non staranno in piedi i malvagi nel giudizio, né i peccatori nella comunità dei giusti. Ecco, continua la contrapposizione forte. Se prima era il giusto che non entrava sulla via dei malvagi, non si sedeva con loro, non camminava, adesso sono i malvagi che vengono esclusi dalla via dei giusti. Non entreranno. Non potranno entrare. Anche qui un'immagine molto forte, perché non avranno in sé le gambe, la forza, tremeranno, non staranno in piedi, non saranno capaci di rimanere in piedi. È un uomo che non mangia, no? Dopo una settimana non sta in piedi, non sta in piedi, il fiacco, non ti reggi sulle gambe. E ricordiamo che la posizione eretta in piedi era quella dei risorti, di chi è vivo, di chi è vivo, a terra ci stanno i morti. Sono morti questi malvagi. E l'ultimo versetto, il 6, dice così: poiché conosce il Signore la via dei giusti, ma la via dei malvagi si perde. Allora perché gli empi non prevarranno? Perché in fondo il Signore è dalla parte dei giusti. È dalla parte dei giusti, sì. Il Signore è dalla loro parte. Ma anche per i giusti c'è un cammino, si parla di una via dei giusti. Anche loro sono chiamati a camminare, a compiersi, a trovarsi. Non è tutto fatto, sono in marcia anche loro. C'è una strada da compiere. Ma il giusto si salva perché il Signore conosce la sua via. Il Signore conosce la via dei giusti. Conosce nel senso di amare, quello che dicevamo all'inizio, conosce perché ama. Mentre la via dei malvagi si perde da sola, si smarrisce, ha in sé le ragioni del proprio fallimento. E notiamo alla fine che per l'uomo che rumina la parola, che l'ha masticata, che ha posto le sue radici nel Signore e nella legge, avviene un passaggio. È partito da solo, era un uomo in quel salmo, ora si ritrova sul cammino dei giusti. È entrato in una comunità, non è più solo. Si parla di un cammino di giusti. Che è avuto questo passaggio, no? Questa comunione. Ora chiediamoci un po', questo salmo, no? Salmo è un libro di preghiera. Questo salmo, dove conduce la preghiera? Dove ci porta la preghiera di questo salmo? E qui mi spiace dirlo, ma abbiamo una sorpresa. Perché il Salmo 1 non è una preghiera. Non è una preghiera. Il libro dei Salmi è un libro di preghiere che comincia non con una preghiera. Questo è interessante. Perché cosa ci dice in fondo questo Salmo? Questo Salmo, il primo, ti fa una promessa. Devi fidarti. E io spero stasera solo di stuzzicare un po' la curiosità di aprire questo libro e innamorarmi. Ti fa una promessa. Se mediti questa legge giorno e notte, sarai beata, sarai felice. Se accetti questa relazione, se ti fidi che sia vero, se ti fidi di questo. Il Salmo 1 proclama beato un uomo che fa una certa cosa. Appena apri il libro dei Salmi tu ti accorgi di una promessa, che se mediti la legge del Signore, se stai alla sua presenza giorno e notte, tutta la vita, dal mattino alla sera, tu sarai felice. Tutto qua. Non dice nient'altro questo Salmo. È un libro sapienziale per entrare a essere saggio. È un Salmo che non si rivolge a Dio, ci avete fatto caso? Non si rivolge a Dio. Non c'è uno che prega, un orante in preghiera. Ma è un maestro, un saggio che dà delle istruzioni di sapienza. Solo dal Salmo 3 in poi inizieranno le preghiere vere e proprie. Di diverso genere, le suppliche, ci saranno ringraziamenti, lamenti, inni, preghiere alcune individuali, altre comuni. E per la maggior parte saranno parole che l'uomo rivolge a Dio. Questo libro, abbiamo detto, è un libro che ci consiglia delle parole per pregare, delle parole da rivolgere a Dio. Ma questo, ecco il cuore, questo non è l'inizio delle cose. Le parole che tu hai da rivolgere a Dio non sono la prima cosa da dire. Il Salmo 1 mette una gerarchia chiara. La tua parola a Dio, qualunque essa sia, di richiesta, di supplica, di lamento, di ringraziamento, non deve essere la prima parola. All'inizio il Salterio ti fa vedere di un uomo che ascolta, di un uomo che ascolta, che medita, che rumina la legge. E questa è la prima parola che il Salmo ti dà. Un uomo che ascolta. E questo è interessante. Il libro dei Salmi, allora, alla fine, ultime considerazioni, è un libro sì di parole umane dette a Dio, ma soprattutto un libro che ci parla di parole di Dio che attraverso di noi tornano a Dio. Io mi rivolgo a Dio usando le sue parole. Questa è la preghiera. Pensate cosa vuol dire imparare a parlare. Cosa vuol dire imparare a parlare? Quando i bambini nascono, usano tutti un linguaggio che è comune fra di loro. Il bambino tedesco o il bambino italiano piangono tutti allo stesso modo, è vero o no? Piangono tutti allo stesso modo. Man mano che crescono però imparano a parlare in modo diverso tra di loro. Forse le mamme capiranno meglio queste cose. E imparando una lingua, il bambino, una lingua che sente parlare da qualcuno, il bambino non solo impara a parlare, ma costruisce anche un mondo di valori, di idee, di pensieri legati alle parole che ha ascoltato. Se in una famiglia si parla parole molto concrete, molto dirette, questo bambino si immaginerà un mondo molto concreto, molto reale, molto diretto. O se uno sente solo brutte parole, immaginerà un mondo cattivo. Capite che è importante quello che ascolti. Allora, un bambino, dicevo, piange all'inizio, ma dopo aver pianto per un anno, un bambino comincia a dire qualcosa, vero o no? Quanto ci vuole a parlare? Non so, un anno. Non ho mai capito di insegnare un bambino a parlare, però sì, mette un annetto, no? A un certo punto il bambino comincia a dire mamma, è vero o no? Papà, fame, c'è delle parole, ma di chi sono queste parole? Sono sue? Sono sue queste parole? La mamma, no? E le mette in bocca queste parole, lo aiuta a ripeterle. Sono parole sue, certo, le dice lui, fame, ma perché gliele ha insegnato la mamma a dire? Sono gli altri che ci danno le parole da dire. Un autore ha detto che imparare a pregare è come imparare a parlare una lingua straniera. All'inizio tu impari dei vocaboli, delle parole fisse, così che si imparano, e cominci a ripeterle. Allora tu, pregando i salmi, cominci a ripetere le parole che Dio ti ha dato. E questo è un metodo di preghiera che vi consiglio: cominciare a ripetere le sue parole piano piano, una parola che sia accesa per te, prova a ripeterla, a ridirla, e pian piano entri in una relazione, ti ridico le cose che mi hai detto, pian piano impari le parole da dirmi, fin quando diventi un po' più padrone della lingua e cominci a dire le cose tue, a esprimere i tuoi sentimenti, i tuoi desideri. Quando noi preghiamo i salmi, pertanto noi siamo alla scuola di Dio, che con le sue parole ci insegna a rivolgerci a Lui. C'è un salmo 81 cui Dio dice: apri la tua bocca, la voglio riempire. Dio mette nella nostra bocca le parole da rivolgere e io imparo a parlare a Dio con le sue stesse parole. Bella questa cosa, capite, no? E Dio ci prende per mano, come mamma ci insegna a parlare. Allora, quando pregate, prima di raccontare tutte le vostre cose, come andate la giornata, l'esordio, se siete scotto, dopo vi confessate dicendo: non riesco a pregare, mi distrago, penso alla cena, alla spesa. Allora, partite ascoltando la parola di Dio e ripetendola, meditare, risillabare con le tue parole. Allora, abbiamo detto questa sera che si conosce solo quando si ama. Fuori dall'amore non si dà conoscenza. Ci possiamo giudicare tutta la vita l'uno degli altri perché non ci amiamo. Solo nell'amore si dà conoscenza. Ci si accosta all'altro con il timore. La buona relazione con Dio è il timore dei figli. E si impara ad amare ripetendo monosillabi, piccole parole, ruminandole. Stando alla presenza del Signore, della legge, giorno e notte, solo così arrivano a dire chi sono io, chi è Dio, qual è la mia vocazione, cosa faccio sulla faccia della terra. Solo in questa dinamica di relazione, se no ci perderemo anche tra noi stessi, ci perderemo, e i giovani oggi soffrono di questo. Allora, alla fine scopriamo che il volto bello e santo, beato, nel primo versetto, è il Signore Gesù, che ha condiviso in tutto la nostra umanità, non entrando mai in dialogo con il peccato, ma ha meditato la parola di Dio giorno e notte. Per questo è diventato lui albero, crocifisso, piantato lungo corsi d'acqua, l'albero della croce, che dà frutto a suo tempo. Quanto bene ha fatto, questo fiume di grazia che è uscito dal crocifisso. Mi fermo qui. Ora abbiamo un attimo per pregare. Foglietto che avete le mani sulla parte posteriore. Avete alcune indicazioni per la preghiera, le potete usare in ogni momento. Ma non dimenticate mai di partire dalla parola di Dio nella preghiera, non dalla vostra. Se no è un'introspezione psicologica che vi riporta solo a voi stessi. Potete usarla nell'adorazione, come volete, insomma. Spero che qualche parola possa essere arrivata anche attraverso i miei pensieri.